Allora, vediamo i reperti necroscopici sulla perizia de Fazio. Reperti necroscopici su Foggi, Giovanni. Il cadavere fu rinvenuto all'interno dell'auto, sdraiato sul sedile anteriore sinistro, con la testa in direzione del montante, che poggia con la regione temporale destra sul bordo superiore della spalliera, occhi e bocca aperta. Indossa una camicia chiara abbottonata, un paio di slip blu a righe bianche, un paio di jeans infilati solo alla coscia destra ed un paio di calzini chiari. Qui subito va integrato con quello che disse Giovanni Autorino, e cioè che questa camicia era abbottonata solo in realtà per un paio di bottoni e si vedeva il collo. E quando loro rinvengono i cadaveri, vengono subito scioccati da queste ferite al collo, che come vedremo erano ferite di arma da taglio molto evidenti e sanguinanti. Gli arti superiori vengono ritrovati il destro disteso con le dita della mano flesse, che poggia sulla leva del freno a mano, il sinistro leggermente flesso in avanti e col palmo della mano dietro al sedile. Gli arti inferiori, uniti e distesi, poggiano con i talloni sul tappetino anteriore sinistro. Allora, ferite da arma da fuoco. In regione pettorale sinistra, foro di ingresso, millimetri 5x4, con orletto ecchimotico escoriativo, tramite che attraversa il lobo superiore del polmone sinistro, l'aorta ascendente e proiettile ritenuto nel corpo dell'ottava vertebra dorsale. La presenza di affumicatura sulla camicia, rilevata all'esame degli indumenti, depone per un colpo sparato a contatto o comunque a distanza ravvicinata. In effetti, Giovanni Autorino, quando glielo chiedono, non ricorda se la camicia del ragazzo avesse un foro. Ma poi il dottor Maurri dirà che in effetti di questo si erano occupati i medici legali e infatti, come anche deposto da Maurri e come riportato anche nella perizia de Fazio, vengono trovate tracce di affumicatura sulla camicia del ragazzo. Si presume che quindi ci fosse anche un foro nella camicia e che fosse quello che entra appunto in regione pettorale sinistra. L'affumicatura è fondamentalmente un'aura che si forma in seguito a un colpo d'arma da fuoco sull'epidermide, sulla pelle, o anche sui vestiti a contatto con essa, se il colpo viene sparato, si dice, a meno di 40-50 centimetri di distanza, quindi un colpo a bruciapelo. E dalla testimonianza di Maurri verrà fuori che fossero due, in questo caso, i colpi sparati a una distanza inferiore di 40 centimetri. Uno è questo nel ragazzo che abbiamo visto entra a livello del torace sinistro e si ferma nel corpo di una vertebra. In regione nucale sinistra, poi, foro di ingresso di colpo d'arma da fuoco, con orletto ecchimotico e scoriativo, con proiettile ritenuto nei tessuti molli nucali. Sopra il precedente, foro di ingresso d'arma da fuoco, con margini scoriativi ed introflessi, con proiettile ritenuto ad una profondità di centimetri 3 a livello encefalico nella scissura calcarina. Veniamo alle ferite da punta e taglio, sempre su Foggi Giovanni. Alla regione anterolaterale sinistra del collo, due ferite da punta e taglio, disposte l'una accanto all'altra, poco infiltrata quella laterale di centimetri 2 per 1, con angolo acuto superiore, ha inciso il sottostante muscolo sternocleidomastoideo, terminando a ridosso della settima vertebra cervicale. Quella mediale, più estesa di centimetri 3 per 1,5, con tramite di centimetri 6,5, estremo superiore ad angolo acuto ed estremo inferiore lineare, ha reciso il muscolo sternocleidomastoideo e la parete esofagea a livello della prima costa. Queste sono le due ferite che vengono ricordate anche da Giovanni Autorino e da Maurri al processo. E per la forma che hanno, loro si rendono conto, i medici legali, che questo è un coltello monofilare, quindi con la lama tagliente, con la punta tagliente, con la parte tagliente solo da una parte. Inoltre è interessante che queste due presentano, appunto, come anche detto da Autorino, tracce di sangue, quindi sono scarsamente però infiltrate. Una terza ferita da punta e taglio, estesa a centimetri 2,2 per 1,5, è localizzata all'emitorace sinistro, al di sopra del capezzolo, attraversa il lobo inferiore del polmone, il diaframma, e termina poi nel parenchima splenico, cioè della milza. Da rilevare che detta ferita non è infiltrata. Veniamo alla ragazza. Il cadavere della Denuccio, Carmela, giace sul terreno in posizione supina, con la testa appoggiante sulla regione temporale sinistra, occhi e bocca aperti e tra le labbra una collana che la donna porta al collo. Ancora le collanine. Nel 68 avevamo visto la collanina della Loccia era stata strappata. Nel 74 la collanina della Pettini era sparita. Qui, come anche verrà fuori durante il processo Pacciani, quando verranno mostrate le immagini, le fotografie della scena del delitto all'agente della scientifica Giovanni Autorino, la donna aveva due catenine che portava al collo e una di queste le viene ritrovata dentro la bocca che era aperta. Una delle possibilità investigative della prima ora era che la ragazza fosse scappata, fosse caduta però in questo avvallamento. Abbiamo visto che il suo corpo viene ritrovato, diciamo, qualche centimetro al di sotto, quindi dell'altezza della macchina, e che la catenina in questa caduta le fosse finita lì. In realtà, come vedremo, è molto più probabile che qualcuno gliel'abbia messa in bocca dopo che la ragazza era già morta. Allora, il cadavere indossa una camicia chiara, un paio di jeans che presentano uno spacco a livello del cavallo fino alla cintura e che lasciano intravedere la parte anteriore delle cosce e la regione pubica. E poi un paio di slip azzurri strappati nella parete laterale sinistra. Gli arti superiori vengono ritrovati il destro abdotto disteso e ruotato verso l'esterno, poggiante sul terreno con la parte posteriore. La mano poggia sul dorso e le dita sono leggermente flesse. Il sinistro disteso, poggiante al suolo con la parte posteriore lungo il tronco. Gli arti inferiori, il sinistro ha la coscia leggermente flessa in avanti e la gamba piegata verso l'interno e poggia con la parte esterna. Il bacino è leggermente ruotato verso sinistra. Ferite d'arma da fuoco. Un colpo d'arma da fuoco ha interessato di striscio la regione mentoniera, il mento, producendo un'area ecchimotica e scoriata di forma ovalare di millimetri 20,6. Un altro colpo ha interessato la regione laterale sinistra del collo, ove si rivela un foro d'ingresso di millimetri 3x4 con orietto ecchimotico e scoriativo, con tramite trapassante che attraversa la tebra e foro d'uscita alla regione laterale destra del collo. Un altro colpo di arma da fuoco all'avambraccio sinistro trapassante con direzione lateromediale. Anche l'avambraccio destro è interessato da un colpo di arma da fuoco che, entrato a livello della regione laterale, ha attraversato i tessuti molli ed è uscito alla base della mano destra, lato palmare. Al dorso, in regione sottoscapolare sinistra, foro d'entrata di un proiettile che, dopo aver attraversato il lobo superiore del polmone sinistro, il cuore, il lobo medio del polmone destro, è ritenuto nel sottocutaneo della regione mammaria destra. Anche in questo caso è segnalata la presenza di affumicatura, eccolo lì, seppur meno evidente rispetto al colpo esploso contro il Foggi, e per cui si può ritenere che anche l'esplosione di questo colpo alla schiena, no? A livello dorsale sinistro, che poi viene ritenuto nella mammella destra. Quindi anche questo colpo è avvenuto a contatto o a distanza molto ravvicinata. Quindi, riassumendo, sono 5 i colpi d'arma da fuoco nella ragazza. Uno al mento, di striscio, uno al collo, 2 alle braccia, uno braccio sinistro, l'altro braccio destro, e quest'ultimo finale alla schiena, no, che viene esploso a distanza molto ravvicinata. Qui è fondamentale riascoltarsi quello che venne detto dal medico legale, dottor Maurri. E questo lo vedremo meglio più avanti, ma per darvi una piccola anticipazione, quel colpo al collo che penetra appunto la tebra colpisce il midollo, quindi il midollo spinale, ed è quindi un colpo paralizzante, che paralizza se non altro tutta la parte che sta sotto al collo, quindi tutto il corpo, ok? Arriviamo alle ferite da punta e taglio. Come abbiamo visto, la ragazza, a differenza del ragazzo, presenta solo una ferita, che è quella dell'escissione del pube. Quindi si rivela l'escissione in regione pubica di una ampia area ovalare con asse longitudinale di centimetri 16 ed asse trasversale di centimetri 10. I margini della suddetta area appaiono molto netti, non infiltrati, con una sola incisura a lembo delle ore 9:10 e con lieve irregolarità solo nel tratto compreso fra le ore 6 e 7, ovviamente dal punto di vista di chi guarda la ferita. Risultano in sostanza asportati la cute ed i peli della regione pubica fino alle grandi labbra, che in larga misura sono state risparmiate. La lesione ha una profondità di circa 5 cm con fondo modicamente irregolare. E qui anche De Fazio annota: in ordine alla dinamica materiale del duplice omicidio, va rilevato che questa volta è privilegiata la testa come bersaglio principale e soprattutto che vengono esplosi 2 colpi a distanza molto ravvicinata, se non a contatto, uno sull'uomo in sede pettorale sinistra, con conseguente interessamento del cuore, del polmone sinistro e dell'aorta, l'altro sulla donna in sede sottoscapolare sinistra, con interessamento di parti vitali quali cuori e polmoni. Verrebbe da pensare che, dopo l'esperienza del caso precedente, avvenuto 7 anni prima, nel quale, nonostante l'esplosione di 10 o 11 colpi di pistola, l'omicida dovette poi ricorrere all'uso di uno strumento tagliente per uccidere la Pettini, egli abbia optato per un bersaglio più sicuramente letale, il capo, ed abbia sparato ad entrambe le vittime un colpo a contatto con l'evidente intento di attingere al cuore.